Buongiorno a tutti, siamo tantissimi, siamo veramente contenti, anche se non siamo in sala Ferri, ma siamo ospiti dello spazio Alfieri. D'altra parte in sala Ferri ci volevano quattro sale Ferri per farvi entrare tutti. Siamo qui con Vlode Kolkorn che vi invito a salutare con un applauso. Vlode Kolkorn è stato per moltissimi anni responsabile della cultura dell'Espresso, quindi è una firma importante anche oggi del gruppo Repubblica, però un paio d'anni fa ha scritto a sorpresa per tutti noi che lo conoscevamo come giornalista, non un libro di saggi come aveva fatto altre volte, ma un romanzo che si chiama Il bambino nella neve, pubblicato da Feltrinelli, che se non l'avete letto vi consiglio di leggere, che è veramente molto molto bello. Gioco Forza è stato invitarlo in questo ciclo a parlare di Primo Levi. Primo Levi è un autore che non poteva mancare. Sicuramente molti di voi, credo, alzino le mani, anzi chi ha letto qualcosa di Primo Levi. Fantastico,
Fantastico,
fantastico.
fantastico,
No, perché a volte
fantastico.
succede che in alcuni incontri non hanno letto neanche un libro. Quindi veramente belle. Faccio un piccolo appello, perché c'è anche un liceo che viene da lontano, c'è cioè il liceo Sarpi di Bergamo. Ci siete? Che liceo siete? Classico, ovviamente, bene anche dirlo. Poi c'è il liceo scientifico Rodolico di Firenze. Ci siete? Sì. Poi c'è il liceo scientifico Agnoletti, sempre Firenze, bene. E il classico Machiavelli. Ci siete? C'è per caso una scuola in più? Ah, ecco. E chi siete? Piano linguistico, fantastico. Una sorpresa, va bene, se le
L'ho
sorprese.
portati io.
Davvero?
Sì.
Ah, vabbè, allora li ha portati lui, allora siete ben accetti. Questo è il penultimo appuntamento, purtroppo, ma ricominceremo poi in altre formule gli anni a venire. Scrittori raccontano scrittori al nono appuntamento. E ci apprestiamo con Gloria Manghetti a festeggiare, che è la curatrice, la direttrice del gabinetto Viesse, a chiudere il ciclo in bellezza il prossimo sabato con Pierpaolo Pasolini ed Emanuele Trevi. Ancora qui, vero? Sì. Vi ringrazio e lascio la parola a Vlode Kolkorn.
Buongiorno, grazie per essere venuti, soprattutto grazie a chi è venuto da Bergamo perché è lontano. Poi uno dei miei migliori amici ha fatto il Sarpi, quindi io. Ok, allora, bene, io parlo seduto, non in piedi, perché è più comodo, un po' perché trattandosi di uno scrittore, di uno dei più grandi scrittori del Novecento in assoluto, e forse uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura, penso che. E lo dico subito, poi vi spiegherò anche perché lo dico subito, che era uno dei più grandi scrittori. E penso che parlare degli scrittori è sempre un esercizio abbastanza strano, ambivalente, sminuente, soprattutto quando si parla di Primo Levi, e non vi nascondo che ho molto timore di parlarne, perché un po' non me la sento. Cioè, sa, la grandezza di Primo Levi è tale che è veramente, dire, è veramente molto difficile dire qualcosa di intelligente, è qualcosa di nuovo, anche perché è uno degli scrittori più frequentati in Italia, ma ormai non solo in Italia. E quindi gli scrittori vanno letti più che raccontati, e quindi sono felice che tutti voi abbiate letto qualcosa di Primo Levi. Ora, io vorrei cominciare appunto con questa storia con il fatto di un grande scrittore. E su questo ci sono stati per molti anni molti equivoci. E lo stesso Levi non era certo, o in apparenza non era certo della sua grandezza, o forse faceva finta di non esserne certo, non lo so. E fatto sta che c'è un suo testo nel 1976 in cui lui risponde a molte domande che gli venivano fatte molto di frequente, in cui dice che lui senza Auschwitz probabilmente non sarebbe diventato uno scrittore. E penso che, non so se lui sapeva di mentire, se mentiva coscientemente, se voleva fare il modesto, o forse aveva dei dubbi su se stesso. Molto spesso grandissimi scrittori hanno dei dubbi su se stessi. E per me è evidente che lui, anche senza Auschwitz, sarebbe stato un grandissimo scrittore, e ne è la prova uno dei libri più belli mai usciti nel Novecento, che è La chiave a stella, dove non c'è Auschwitz. Si parla del lavoro ed è un capolavoro assoluto. Io di Chiave a stella parlerò poco, perché lo accenno, perché volevo soffermarmi su altri libri più che su Chiave a stella, però magari ne farò un accenno alla fine. Però vi raccomando, chi non l'ha letto, di leggerlo. È un libro bellissimo, è un libro dove c'è una precisione di parole, di descrizioni rari, dove ogni parola è al suo posto, ed è un esempio di un lavoro ben fatto, cioè un romanzo ben fatto. Diceva Joseph Conrad, che è un grande scrittore inglese di origini polacche, che è un buon libro è una buona azione, e La chiave a stella è questo: è un buon libro, una buona azione, è una lode del buon lavoro e della precisione. E ora vorrei dire questo, che Primo Levi è stato per moltissimi anni è percepito e considerato come un testimone più che uno scrittore. Cioè, uno che è stato deportato ad Auschwitz all'inizio del 1944, dopo che è stato catturato alla fine del 1943 dai fascisti, con una banda di partigiani, una banda che ha nel Val d'Aosta, che ha combinato molto poco, ed è stato quindi lui subito, appena catturato, dice: io sono ebreo, per non essere fucilato. È un bel paradosso che uno, durante la Shoah, durante la Seconda Guerra Mondiale, per pensare di avere salva la vita, dice: ma io sono ebreo, per evitare la fucilazione. E quindi da Fossoli deportato ad Auschwitz, dove viene liberato dall'Armata Rossa, dall'esercito sovietico, il 27 gennaio 1945, assieme a pochissimi prigionieri rimasti lì. Ora, era quindi percepito come un testimone, e questa idea che lui fosse solo un testimone, in qualche modo temo che lui l'abbia anche introiettata. E tanto vero che lui, lo sapete tutti, quando scrive Se questo è un uomo, e io parlerò molto di Se questo è un uomo, quando scrive Se questo è un uomo, Einaudi lo rifiuta. E viene pubblicato da un piccolo editore, De Silva, che era, di, era l'editore De Silva, era in realtà Franco Antonicelli, un intellettuale antifascista molto importante, di cui non parleremo molto, ma che subito capisce che questa è letteratura. Lo capisce anche Italo Calvino, che pubblica che è legato a Einaudi, che rifiuta se questo è un uomo, ma pubblica immediatamente sull'Unità una recensione elogiativa. Capisce subito che questo è un grande scrittore. Su questo rifiuto si è parlato moltissimo, viene in continuazione citato. Ci sono varie teorie sul perché Einaudi, Natalia Ginzburg, abbiano rifiutato quel capolavoro. E una delle teorie prevalenti la teoria prevalente è non si voleva parlare allora della Shoah, non si voleva parlare di Auschwitz, si voleva parlare della ricostruzione, tutti volevano ricominciare la vita di nuovo, i testimoni non venivano ascoltati, eccetera, eccetera. Sono cose abbastanza vere, nel senso che le verità sono sempre molteplici. Primo Levi è un maestro nello spiegare e raccontare perché le verità sono molteplici. E è vero. È anche vero ci sono però anche altri due elementi che io introdurrei subito. Uno è mio, l'altro è di Marco Belpoliti, che è il curatore delle opere di Primo Levi. E su cui io sono molto d'accordo. La mia è che in Se questo è un uomo manca un aspetto fondamentale della narrazione della Seconda Guerra Mondiale subito dopo la guerra e soprattutto in Italia, ma non solo in Italia. Cioè manca il lato eroico. Non c'è eroismo. È un libro profondamente pessimista. È un libro in cui si racconta la distruzione del mondo e la distruzione dell'essere umano. Non si raccontano le gesta dei partigiani, non si racconta la resistenza al fascismo, si parla dell'abisso dell'esistenza. E quell'abisso dell'esistenza è relativo a tutte le nostre esistenze. È Auschwitz, ma parla di noi tutti. Basta rileggerlo 4-5 volte e ogni volta che lo rileggerete, e veramente ne vale la pena, troverete nuove storie, nuovi spunti, nuovi sguardi che parleranno di tutti voi, che poi è esattamente la caratteristica del classico. No? Un classico riletto ci rivela cose su di noi. Allora, lì non c'era l'eroismo e c'era un elemento di classicità, e qui vengo a Marco Belpoliti, e quell'elemento di classicità che è nel linguaggio di Primo Levi. Il linguaggio di Primo Levi, la lingua di Primo Levi viene direttamente da Manzoni, e in quel periodo non si voleva questo, si pensava ad altri tipi di narrazione, di cui non mi soffermo, che era più interessante, che si usciva dal fascismo, e si riferiva molto al tipo di narrazione americana, eccetera, eccetera. E quindi non rientrava nella poetica, nel modo di scrivere che il pubblico cercava, ma che cercava anche la critica letteraria in Italia. E ora vorrei dire questo, anzi vi vorrei dire, forse cominciamo da qui, per citare due cose, per spiegare la classicità di Levi, e anche la forza della parola. È un uomo che crede nella parola e che usa la parola in modo da ricreare un mondo. Allora, l'incipit, non prendiamo ora in considerazione la prefazione né la poesia all'inizio, ma proprio l'incipit, il viaggio, comincia così. Ero stato catturato dalla milizia fascista il 13 dicembre 1943. Punto. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza, È una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, la parola cartesiani è fondamentale, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili esangui. Coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Perché dico, allora, insomma, qui ci sono assonanze con Giulio Cesare, cioè no? Gallia è divisa in parti tre, cioè c'è un immediatamente dice una cosa fondamentale, lo dice con un linguaggio in apparenza molto semplice, ma dove in nuce ci sono tantissime cose. Quando lui dice di quel mondo cartesiano, lui in realtà comincia ad alludere a una cosa, no, non è una cosa semplice, è una cosa molto complicata. E Primo Levi, in Se questo è un uomo, è molto di più ancora in I sommersi e i salvati, ma già in Se questo è un uomo tenta un'operazione estremamente difficile, estremamente rischiosa e che richiede un estremo coraggio. Ho usato 3 volte la parola estremo. Cioè, là dove avete presente il libro Genesi, la Bibbia, il Vecchio Testamento, nel libro Genesi si racconta la creazione del mondo, no? I 7 giorni in cui Dio creò il mondo. E in principio, eccetera, eccetera, Bereshit in ebraico. Primo Levi conosceva abbastanza le sacre scritture, era ebreo, comunque ha fatto il rito di Bar Mitzvah, cioè a 13 anni, il passaggio all'età adulta, quindi una dimestichezza con le scritture le aveva. Allora, là dove in Genesi si racconta la distruzione, la costruzione del mondo, la creazione del mondo, scusate il lapsus, lui tenta di raccontare la distruzione del mondo. Lui rovescia il testo fondamentale per la nostra cultura occidentale. Non so quanto fosse stato conscio di questa cosa, ma è evidente in tutti i suoi testi che lui racconta qualcosa, il mondo che non c'è più, che è come quel mondo è stato distrutto. Perché in realtà, quando noi pensiamo a che cosa sia stata la Shoah, e immediatamente pensiamo a che cosa pensiamo? Pensiamo ad Auschwitz, ovviamente, pensiamo ovviamente alle camere a gas, pensiamo ai treni, pensiamo alla morte industrializzata, industriale, a 6 milioni di vittime e a tutte queste cose. E ora, la Shoah, e lui lo intuisce, e lui lo intuisce già nel 46-47, è la distruzione dell'universo cartesiano, è la catastrofe della modernità. La Shoah è quel momento in cui viene resciso e il nesso tra causa e effetto. Lui lo dice dopo, in Se questo è un uomo, quando dice «Hier ist kein warum», qui non c'è un perché. Non c'è più quella roba lì, non c'è più il nesso tra causa ed effetto. Questo significa che è una catastrofe anche epistemologica. Cioè il mondo dopo la Shoah non è il mondo di prima della Shoah. La ragione cartesiana è stata messa in dubbio o forse è stata distrutta. Probabilmente no, perché il mondo è rinato. Però è rinato mancandogli qualcosa. E questo lui ed è questa la cosa che lui intuisce e che lui cerca di descrivere e anche cerca di raccontare come dopo la Shoah nessun essere umano può dirsi innocente. Cioè, perché nel momento in cui non c'è più una ragione per fare del male, ma si fa il male solo perché si crede nel nulla, cioè nel male radicale, che è l'assenza, secondo Sant'Agostino. No? Sant'Agostino dice il male metafisico non esiste perché è solo l'assenza del bene. Su questo si può discutere, secondo Jaspers esisteva, invece secondo Hannah Arendt talvolta sì, talvolta no, non voglio entrare in queste cose, ma comunque è fare del male per fare del male. Non c'è nessuna ragione utilitaristica ad ammazzare 6 milioni di ebrei o a decidere che tutti i bambini ebrei devono morire. Non è come dire io non voglio qualcuno che venga qui o io voglio conquistare un altro paese e uccido, eccetera, eccetera. Tutte ovviamente azioni malvagie. Qui c'è uccidere per uccidere, estirpare per estirpare, come diceva Hannah Arendt, decidere che c'è una parte dell'umanità che non ha il diritto di vivere e non ha il diritto neanche ad avere una memoria. È stato questo che hanno fatto i nazisti, ma con questo si distrugge, anche l'idea che gli umani sono umani. Cioè gli umani, lì si mette, la Shoah mette in questione anche proprio dal punto di vista ontologico, la nostra natura degli umani. E quindi lui descrive questo. Lui semplicemente si fa per dire, cerca di raccontare questo. Scusate, altro punto per cui c'è una classicità. Allora, c'è una cosa in cui ho trovato, anche preparandomi a questo incontro, ho trovato delle cose molto, non strane, delle cose molto comuni, no? Allora, per esempio, molto spesso si dice che lui è stato uno scrittore realistico, no? Perché racconta la realtà, è quasi cronaca se questo è un uomo, in apparenza. Io penso che non sia così. Io penso che Primo Levi abbia con sé questo un uomo, ed è un altro elemento della sua grandezza assoluta, creato una mitologia di Auschwitz. Lui ha creato un'Auschwitz mitologica, che non vuol dire che non è vera, vuol dire che è ancora più vera, è potenziata. La mitologia, lui torna alla mitologia, più volte. Il capitolo per me più importante di La chiave a stella è là dove parla di Tiresia, un essere mitologico, no? Che è stato uomo e donna e sapeva prevedere il futuro per volontà degli dèi, ma anche che gli dèi, quando hanno deciso qualcosa, non possono tornare indietro nella loro decisione, no? Questo è Tiresia e questo è in La chiave a stella. Però la mitologia, creare un costrutto narrativo mitologico significa appunto creare una specie di iperrealtà che parte dalla realtà e che ci spiega molto meglio della realtà, del realismo, le cose che accadono, perché parla direttamente a noi. Voglio dire una cosa molto brutale. Il 27 gennaio, il giorno della memoria, che meno male che esiste, e lo dobbiamo difendere qualora qualcuno volesse abolirlo, e non si sa mai, e in occasione del giorno della memoria, gli editori, in Italia, ma non solo in Italia, pubblicano decine di libri che sono testimonianze. Sono libri molto importanti, ma sono testimonianze che sono interessanti per capire che cosa è successo e come la gente ha vissuto certe cose. Ma il 95% di questi libri dice molto poco di noi, delle nostre sensazioni, della nostra paura della morte, dei nostri amori, dei nostri desideri. Perché sono appunto realistici, hanno quel limite. E non sono letteratura, o anche quando sono letteratura, non spesso sono buona letteratura. Creando una mitologia di Auschwitz, lui ci ha di nuovo, ci ha detto, guardate, Auschwitz è qui. Lui poi lo dice alla fine nei Sommersi e i Salvati, che non significa prenderlo alla lettera, significa che potenzialmente è possibile. E su questo di nuovo io mi posso dilungare, ma posso anche non dilungarmi, posso citare alcune delle cose, no? E la forza delle parole, lui parla di fossoli la notte prima della partenza per Auschwitz. E venne la notte, e fu una notte tale che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo. Nessuno dei guardiani, né italiani né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. Questa è mitologia pura, questa è letteratura alla sua massima potenza. Questo non è un racconto realistico. Lui non sa che cosa, cioè lui non sta dentro, lui si immagina che cosa pensano i guardiani e si immagina che cosa pensano gli uomini che vanno per morire, ma sono parole assolutamente pazzesche e di una forza continuo. Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viaggio. Non è un racconto cronistico da giornalista. È qualcosa che solo a leggere fa piangere, infatti non continuo a leggere. Allora, c'è un pathos, c'è un eroismo quotidiano, che non è l'eroismo di chi va a morire combattendo, è un eroismo quotidiano delle madri e degli uomini che sanno che vanno a morire. E perché lo dico? Lo dico perché una delle caratteristiche del romanzo, e di nuovo, quindi stiamo parlando di grande letteratura, non di testimonianza, è la complessità. È un'invenzione europea, è una delle più belle, se non la più bella in assoluto invenzione dell'Occidente europeo, è il romanzo, che più della filosofia, perché la filosofia cerca di essere esatta, talvolta univoca, di dare definizioni piuttosto precise e cerca una verità che possa essere più o meno assoluta, anche qui sto esagerando perché ci sono ovviamente filosofi relativisti, ma il romanzo dà la narrazione complessa. Nel romanzo tutti i protagonisti, anche i cattivi, hanno la loro verità e hanno un che di ragione. Infatti quei guardiani di cui lui parla qui non sono ancora malvagi. No, lui dice, ma non si avvicinavano. E il romanzo ti dà anche l'idea che tutte le nostre identità sono identità plurali, che non abbiamo una sola identità perché ci identifichiamo spesso con più protagonisti, se è un bel romanzo ovviamente, se non è un racconto per divertirsi, che per carità vanno letti anche libri solo per, romanzi solo per divertimento, ma sto parlando di grande letteratura. No? E questa è l'invenzione europea ed è un metodo proprio per raccontare e comprendere il mondo, non solo per svagarsi, no? Non è solo per avere un momento di divertimento. Tutto questo è presente in Se questo è un uomo. Ci sono le debolezze senza giudizio, c'è la sospensione appunto del giudizio, le debolezze dei prigionieri. Talvolta non sospende il giudizio perché gli prende la mano. Magari ne arriveremo dopo, ma non lo so. E sempre a proposito di se questo è un uomo, e guardate che quello che io ho detto prima, che ho parlato del crollo della ragione cartesiana e della catastrofe epistemologica, significa anche che ci sono cose che non possono essere dette. E quando manca il nesso tra causa ed effetto, le cose diventano indicibili. È spesso inimmaginabili. La nostra immaginazione alla fine deve tutto alla razionalità, anche se in apparenza la nostra immaginazione è fantasiosa, lo è anche, ma poi le spiegazioni sono razionali. Allora, per dire le cose ci deve essere causa e effetto. Quando non c'è, è difficile dire le cose. È indicibile anche per il grado di sofferenza e per la vergogna, e di questo parlerò sicuramente. Allora, siccome è indicibile e inimmaginabile, e qui torno alla grandezza di Levi come scrittore, e il fatto che lui è scrittore prima che chimico, altra cosa che si diceva, siccome era chimico era preciso nella scrittura. No, lui era chimico ma non gli piaceva fare il chimico, gli piaceva fare lo scrittore ed era preciso perché era un grande scrittore, perché maneggiava la lingua come nessun altro, la maneggiava come la sapeva maneggiare Manzoni e aveva l'immaginario che veniva direttamente da Dante. È l'unico momento suo di libertà ad Auschwitz, immaginato di libertà, è quando lui a un suo compagno recita il canto di Ulisse. Allora, e lui si identifica peraltro con Ulisse in La Tregua. So se avremo il tempo anche di parlare di questo. Allora, e lui, essendo uno scrittore prima di tutto, che cosa fa di fronte all'indicibile? Dice, siccome la cosa è indicibile, io la devo dire, è il mio dovere di dirlo, perché lo scrittore deve dire anche le cose indicibili, altrimenti non è uno scrittore. Altrimenti dice, beh, sono cose indicibili. Io da giornalista spesso dico queste sono cose indicibili. O dico certe cose non si possono raccontare sul giornale. Ve lo dirà qualunque giornalista che si rispetti, che ci sono cose che sui giornali non si dicono. Non così in letteratura. In letteratura si dice tutto. Si dice tutto e bisogna osare a dirlo. E bisogna osare a immaginarsi tutto. E lui lo fa. E lui lo fa in Se questo è un uomo, lo fa moltissimo in Sommersi e i Salvati. E a proposito dell'indicibile vorrei citare una frase non mia, ma di una mia amica e una scrittrice molto brava, Valeria Parrella, con cui ho parlato mentre mi stavo preparando. Mentre mi stavo preparando a questa chiacchierata ho parlato con alcuni scrittori, mi sono consultato e a proposito dell'indicibile lei mi ha mandato un sms con questa sua definizione che ve la lascio. Dire l'indicibile, no? Creare il perimetro per mostrare la superficie inscritta che nessuno mai potrà dire. Cioè dire le cose che non si possono dire. E io potrei continuare a citare, e per esempio, sì, faccio due altre citazioni forse. E allora, una a proposito di felicità e di infelicità, e di nuovo per dire, non per parlare della Shoah, ma per parlare della scrittura. L'incipit più famoso nella storia della letteratura è quello di Tolstoj, Anna Karenina, tutte le famiglie felici si assomigliano, tutte le famiglie infelici sono diverse, non mi ricordo precisamente. È un incipit assolutamente bugiardo perché non esistono le famiglie felici, punto. Cioè le famiglie felici esistono solo a Verona, forse, oggi, ok? Allora, siccome noi non ci piace a me non mi piace quello che succede oggi a Verona, tranne le donne che protestano in questo momento, allora vorrei, no, ma non voglio fare un comizio, no, scusatela. Allora, vorrei due citazioni. Ho parlato prima del rovesciamento del libro Genesi. Allora, una, e poi tornerò alla felicità. Una che è qui. L'alba ci colse come un tradimento, come se il nuovo sole si associasse agli uomini nella deliberazione di distruggerci. Ok? E questo è il rovesciamento di tutto il nostro immaginario. L'alba è la speranza, l'alba è la creazione. Ve lo dico io, quando scrivo i libri, ora parlo al plurale perché ho scritto un altro che spero uscirà tra poco, li scrivo all'alba, perché all'alba crei. Ve lo diranno tutti gli scrittori, è il momento della creazione, non della distruzione, non è il tramonto, è il tramonto la fine, l'alba è l'inizio, è lì dove tu puoi scrivere, dove puoi creare, qui l'alba è la distruzione. Altra cosa, parlavamo prima di Tolstoj, no? Tutti scoprono più o meno presto nella loro vita che la felicità perfetta non è realizzabile, ma pochi si soffermano invece sulla considerazione opposta, che tale è anche infelicità perfetta. insomma, è conscio anche dei limiti della narrazione, di nuovo, è il rovesciamento delle cose. I momenti che si oppongono alla realizzazione di entrambi i due stati limite sono della stessa natura, conseguono dalla nostra condizione umana, che è nemica di ogni infinito. Noi siamo limitati e e lui deve fare i conti con questa nostra limitatezza. Allora, ma ripeto, ripeterò fino alla noia, non sono parole di testimone, sono parole di scrittore, di intellettuale, di qualunque cosa volete, di qualcuno che ha compreso la catastrofe del Novecento. E ripeto, lui esce da Auschwitz e scrive questo. Lui esce da Auschwitz nel momento in cui non esiste la parola Shoah, non esiste un canone narrativo della Shoah, non esiste un linguaggio della Shoah, perché voi siete giovani, non lo sapete. Non esistevano queste cose, non sapevano come raccontare quello che è successo. Quel canone è stato elaborato con estrema difficoltà di dagli scrittori, dalle cose, e lui si inventa una lingua. E ultima citazione a proposito della, no, non è l'ultima, ma è a proposito della, ha parlato della grandezza dello scrittore. Ok, il problema del tempo. E noi tutti abbiamo presente il tempo lineare, è evidente, no? Ora, il problema del tempo, se l'ha posto, non lo devo spiegare, a voi avete fatto molti il classico Sant'Agostino, per cui c'è la memoria, che è il passato, l'attenzione al presente, l'attesa del futuro. Okay? Più o meno è questo Sant'Agostino. E quindi il tempo è nella nostra coscienza. È una delle possibili risposte alla questione di Dio, che peraltro in Levi non si pone quasi mai, la questione di Dio. Però la questione di tempo sì. Una delle più interessanti e più difficili cose che uno scrittore può fare è giocare con il tempo, rovesciare il tempo, rovesciare il presente rovesciare il futuro nel passato, o agire il passato come se fosse il futuro, insomma, abolire in qualche modo il tempo. E guardate che l'abolizione del nesso tra causa e effetto ha anche come effetto l'abolizione del tempo. Il tempo di Auschwitz è un tempo che non è tempo, perché Auschwitz è un luogo che non è luogo. È un luogo, però proprio perché il tempo di Auschwitz non è tempo e è un luogo che non è luogo, è un luogo estremo, lui prima ha detto, no? È un luogo assolutamente estremo che oltrepassa i nostri limiti. È per questo che è interessante dal punto di vista letterario. Quello che sto dicendo non è cinico e non sto dicendo che non è sto solo dicendo che è interessante perché ci pone i problemi ultimi, ci porta a una situazione che trascende la nostra esistenza, la nostra quotidianità e il nostro contingente. Ok, allora, torniamo al tempo. E lui rovescia il tempo. Nel capitolo intitolato Ottobre 1944, lui dice: «Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide. A ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco, ma tutto è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato irrevocabilmente in un intrico di nebbia sporca, di ciminiere di fili, e stamattina è inverno». Allora, vogliamo soffermarci su questa frase senza essere troppo pedanti? Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l'inverno non venisse, ma l'inverno non può non venire. Cioè lui dice: noi abbiamo cercato di fermare il tempo. Ok? Cioè sta facendo una cosa che non è realistica, è al confine della magia, E dice, parla del passato, noi abbiamo cercato perché non venisse parlando del futuro. Cioè, in quel momento del passato lui vuole impedire che ci fosse il futuro. Rovescia assolutamente il tempo. E poi dice queste cose, questa cosa, abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco. Beh, è la Bibbia, è Giosuè che trattiene il sole, no? Per poter... è questo, no? È Giosuè che per proseguire la battaglia, che deve essere vincente, vuole trattenere il sole, no? Allora, è la mitologia. E la mitologia sono riferimenti diretti alla Bibbia. E ancora del registro mitologico. In un altro posto, pochi sono gli uomini che sanno andare a morte con dignità e spesso non quelli che ti aspetteresti. La sorpresa, lo stupore di fronte alla realtà che è degli scrittori, non è dei testimoni. Non ci sono buoni, buonissimi, cattivi, cattivissimi. C'è anche molto pathos che lui crea e non mi soffermo su questo pathos, perché voglio passare ad altre cose. E voglio dire due cose brevi. E oltre alla sua grandezza di scrittore, questo che ho appena cercato di dire, la precisione della lingua, il tentativo di rovesciare il tempo, il tentativo di andare fino in fondo nel pensiero sulla dignità, sulla non dignità, su chi cosa siamo, che cosa stiamo facendo in questo mondo, sulle nostre paure di morire, c'è un'altra cosa che gli rende possibile questa precisione del racconto e questa spiegazione il racconto, la narrazione di Auschwitz. Dico una cosa molto personale. Io vengo da una famiglia ebrea polacca, quindi sono nato, cresciuto sui racconti di Auschwitz. Però non avevo capito niente di Auschwitz. Mia famiglia è morta ad Auschwitz, finché non ho letto Primo Levi, che è un ebreo italiano, completamente diverso rispetto all'ebraismo polacco. Allora, una delle cose che gli sono capitate, o uno dei paradossi della condizione umana, ma forse della creazione letteraria, è che Levi, quando si trova ad Auschwitz, prova una radicale estranietà a quel mondo. Lui è un borghese italiano, torinese, chimico, professionista, che viene da una famiglia piuttosto borghese, e non sa cos'è lo Yiddish, non l'ha mai sentito parlare. Lo Yiddish è la lingua che parlavano gli ebrei dell'Europa orientale e centrale. E non conosce le condizioni della Polonia. L'antisemitismo lo ha sperimentato con le leggi razziali, non prima. Nonostante le leggi razziali ha potuto laurearsi nel 1941, cioè nel momento in cui in Polonia venivano ammazzati gli ebrei, lui ebreo comunque si è laureato in chimica, e non per sminuire la gravità delle leggi razziali, che è di una gravità assoluta, ma per spiegare la condizione sua. E all'improvviso si trova lì, dentro un mondo popolato da ebrei che parlano lo Yiddish, che non sono borghesi, sono proletari oppure sottoproletari, gente che è abituata a decine, se non secoli, di antisemitismo vero, virulento, ai pogrom, al fatto che essere ebreo è già una colpa. E lui quel mondo lo guarda con gli occhi di uno che dice: ma io che ci faccio qui? Ma io che c'entro con questa gente? E questa cosa gli permette una distanza riflessiva, di riflettere sulle cose, perché certe cose che Oddio, dire che Auschwitz era naturale per un ebreo polacco è un'esagerazione. Però insomma, si moriva perché si era ebrei. Non era una novità per gli ebrei polacchi, romeni, ungheresi. Per un ebreo italiano sì. E poi questa incomprensione di Auschwitz. Allora, e lì c'è un paradosso pazzesco, veramente pazzesco, che io non riesco a spiegarmelo. E che non viene mai, nelle cose che ho letto su Primo Levi, non viene mai accennato. Lui non solo non capisce lo Yiddish e non si riconosce in quel mondo e lo osserva da fuori, quindi mantiene una certa freddezza, ma lui che è stato una delle persone più curiose del mondo, se leggete le sue interviste, lui si interesserà di tutto, di fantascienza, delle cose, delle scoperte, cioè, qualunque cosa della condizione umana e della scienza, lui si, veramente si, di politica, figuriamoci, parlava benissimo il tedesco, sapeva benissimo l'inglese, leggeva la Bibbia di Re Giacomo in inglese, eccetera, eccetera. Non ha nessuna curiosità né per lo Yiddish né per il polacco. Tanto è che quando cita le parole in polacco o in Yiddish, lui, che è una delle persone più precise al mondo, sistematicamente sbaglia la trascrizione. Come se non gliene fregasse niente. E anche le parole polacche derivanti dal francese, per esempio la parola gavetta, menashka, che viene da menage, francese, gavetta, di cui lui parla molto, di gavette, perché ad Auschwitz la gavetta, possedere la gavetta significava vivere, averla persa significava morire, e anche quello lo trascrive male, non gli interessa per niente, nulla, zero. E questa estranietà gli dà la forza poi di osservare con molto, molto, molto distacco questa cosa. È successa una cosa molto simile, faccio una brevissima parentesi, a un altro scrittore in altre condizioni, uno scrittore polacco, Gustav Herling, che peraltro ha vissuto in esilio a Napoli, che è capitato, è stato prigioniero di un gulag sovietico, e anche lui lì la estranietà dalla cultura russa gli ha permesso meglio dei russi a raccontare il gulag, e peraltro Herling non apprezzava Levi e Levi non apprezzava Herling, eppure erano scrittori gemelli a mio avviso, ma questa è una breve parentesi. Allora c'è questa sua estranietà e questa sua, che gli permette, gli dà una chiave di raccontare quelle persone diversamente. Alcune sono poi abbastanza antipatiche. Uno dei personaggi più antipatici è Elias, che parla Yiddish, è un nano, che insomma non gli sta, tutta questa roba non gli sta simpatica, e lo si omette un po' per pudore, ma forse va affrontata, ma non per dire che anche lui aveva dei sentimenti non sempre nobili, ma per dire che, ripeto, questa certa distanza gli permetteva di dire cose. E su questa distanza si vede anche molto bene in un altro libro che è bellissimo, che è La Tregua, che è del 63. E La Tregua è ovviamente il suo viaggio, no? La sua peregrinazione da Auschwitz e fino al ritorno a Torino. Ora, lui nella Tregua c'è una cosa rispetto a quello che dicevo prima. Lui è per molto tempo fermo a Katowice. Katowice è una città in Slesia, dove casualmente sono nato io. E lì c'è la descrizione del campo dove lui sta, quel campo profughi gestito dai soldati russi, dall'Armata Rossa. Ci sono bellissime descrizioni dei piccoli dei personaggi, il greco che si chiama in realtà Mordonachum, e Cesare che era Lello Perugia, che sono dei piccoli trafficanti che lui adora, anche se sono mezzi criminali, lui adora, del greco diventa a un certo punto uno schiavo, ma gente che fa la qualunque cosa per sopravvivere, eccetera, eccetera. Però fa mercato nero, il greco fa a un certo punto l'enone in Russia, porta le prostitute dalla Moldavia, apre un bordello a cielo aperto. E lui tutto questo racconta con molta simpatia, molta empatia, dovuta a... Poi uno scrittore deve avere empatia anche per personaggi equivoci, no? L'unica cosa che non descrive è... Ah, scusate, descrive i villaggi russi, il paesaggio russo, che a un certo punto dice un paesaggio epico, un paesaggio epico, cioè di nuovo è mitologia, e le donne russe che sono donne mitiche, e questi russi che sono mitici, e il cibo che è mitico. A un certo punto dice, aspettate, dice una cosa sul pane che è bellissima, che parlando del pane, dice che c'erano prigionieri tedeschi di guerra che chiedevano pane, ci chiesero pane, non nella loro lingua, bensì in russo. Rifiutammo perché il nostro pane era prezioso. Okay? È registro mitologico. Altro registro mitologico della tregua, poi tornerò a Katowice. Uomini e donne, qui racconta i russi. Di un villaggio. Uomini e donne erano coperti di pelli di capra, serrate contro le membra da corregge di cuoio, portavano ai piedi calzari di scorza di betulla. Ok? Qui siamo alla mitologia greca. Perfetto, tutto questo è descritto. L'unica cosa che non è descritta è Katowice. Cioè, come erano le strade di Katowice? Ma, cioè, andava al mercato, faceva traffici, passeggiava. Niente, zero. Città inesistente. Di nuovo è il rifiuto di quella di nuovo è la distanza, è il rifiuto che però gli permette di fare certe descrizioni. Le ultime due cose che volevo dirvi è, prima ve l'ho detto, già prima è La chiave a stella che dovete leggere, se non l'avete letto, che è un libro bellissimo. Di cui voglio dire che è un libro sul lavoro, lavoro ben fatto. Fausone è il suo protagonista, è un uomo, un operaio specializzato che viaggia per il mondo e gli piace il lavoro ben fatto. Ragione per cui quando uscì negli anni 70 alla sinistra non piaceva perché insomma era percepito quasi come apologetico del capitalismo, e qui dice che quello che lo unisce a Fausone è sul piacere del veder crescere la tua creatura, piastra su piastra, bullone dopo bullone, solida, necessaria, simmetrica e adatta allo scopo, e dopo finita la riguardi e pensi che forse vivrà più lungo di te. E forse servirà a qualcuno che tu non conosci e che non ti conosce. Beh, lui parla di Fausone, ma è evidente che parla di sé, è evidente che parla di sé e della sua scrittura che rimane. Il suo testamento è I sommersi e i salvati, e qui no, non vi rubo, vi dirò, su questo voglio dire 5 minuti, ce l'ho ancora e quindi dirò. Ci sono due cose, tre, quattro cose. Abbastanza importanti. È il suo testamento, è il libro che scrive poco prima di commettere il suicidio, e dove si parla molto di zona grigia. Viene citata sempre la zona grigia. La zona grigia è là dove lui cerca di capire e di descrivere di nuovo l'indicibile, l'indicibile alla lettera perché lui non l'ha visto, e cioè il grado di la complicità tra le vittime e i carnefici. La zona grigia viene molto spesso citata per dire oggi, dagli apologeti di certe cose, per dire ma in fondo siamo tutti uguali, carnefici, vittime, non c'è differenza. Non è questo che lui diceva, non è questo che lui diceva. Lui lì fa una distinzione molto precisa. Non mi intendo di inconscio e di profondo, ma so che pochi se ne intendono e che questi pochi sono più cauti. Non so, e mi interessa poco sapere se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che vittima incolpevole sono stato ed assassino no. So che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e ancora esistono, a riposo e in servizio, e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale o un vezzo estetico o un sinistro segnale di complicità, soprattutto un prezioso servigio reso ai negatori della verità. Detto chiaramente tutto questo, ecco, no, mi fermo qui su questa citazione. Insomma, lui distingue benissimo tra le vittime e tra vittime e carnefici. Dice: io sono stato vittima, non sono stato carnefice, il che non vuol dire che non ci sono gradi di complicità. Ci sono gradi di complicità perché è il meccanismo di potere che rende talvolta la vittima complice. Dice a un certo punto: Auschwitz è qui, ghetto è qui. E questo ma non significa che è sempre qui. Significa semplicemente quando abbiamo a che fare con il potere dobbiamo cercare di preservare la nostra innocenza, schierandoci, non schierandoci. Cioè la zona grigia è un richiamo, è un appello a schierarsi, non è un appello a essere indifferenti, come spesso ci viene raccontato nella narrazione, lo dico esplicitamente, della destra, anche se entro qui in una questione politica, ma è così. E l'altra cosa su questo, e qui finisco, è la vergogna, che per me è la cosa più importante di I sommersi e i salvati. E lui parla, ci sono due momenti in cui lui parla di vergogna, sono altri due minuti. E uno in cui dice una cosa molto generale e giusta, che la vergogna non è solo dei carnefici o dei perpetratori, ma anche delle vittime e dei giusti. Cioè il giusto, di fronte a un gesto, appunto, che non a qualcosa di scandaloso, a qualcosa di inaudito, a qualcosa che non deve succedere, prova vergogna. Cioè prova vergogna per il carnefice, lui prova vergogna per i propri carnefici. La vergogna è il sentimento più vicino alla morte, alla lettera. Questa è una mia interpretazione, nel senso che cosa vuol dire mi vergogno? Mi vergogno vuol dire che preferirei essere morto pur di non assistere a questa cosa. No? E questa è la vergogna. No? Allora, ed è una cosa generale, quindi il giusto. È molto difficile raccontare delle cose schifose fatte o a cui si è assistito, perché si prova vergogna. L'altra cosa è una vergogna sua diretta. La vergogna sua diretta è, lui racconta l'estate, agosto 44, e dice agosto 44 era particolarmente caldo e non c'era acqua, perché ad Auschwitz non c'era acqua potabile. E lui aveva trovato un tubo dove c'era un po' d'acqua nel laboratorio, che era parzialmente in rovine, perché è stato, se non importa perché era in rovine, e ha trovato un po' d'acqua, si è messo sotto il tubo e ha bevuto qualche goccia di quell'acqua. Però poi quell'acqua poi non ha raccontato ad altri, ha raccontato solo ai suoi più cari, ai suoi solo più vicini, che lì c'era l'acqua. Ad altre persone, ad altri prigionieri no. Ha scelto i suoi a cui raccontarlo. Questo gesto lui si è vergognato per tutta la vita. E vi racconto un'altra storia. Io ho avuto un maestro nella vita, si chiamava Marek Edelman, era il comandante in seconda della rivolta nel ghetto di Varsavia. Quando dopo la sconfitta della rivolta, loro sono usciti dal ghetto attraverso la rete fognaria, Lui comandava un gruppo e a quel gruppo volevano unirsi due prostitute del ghetto. E lui le ha detto no, voi non venite con noi. E per so quanti anni gli ho chiesto ma perché l'hai fatto? E lui non voleva mai parlarne, ed era evidente che se ne era vergognato. Un giorno, io avevo smesso a un certo punto di chiederglielo, cioè pazienza, mi dice, senti, ma vuoi sapere la verità su questa storia delle due prostitute? Io gli ho detto, no, non voglio più saperla, lascia stare, non me l'hai voluta dire, non me la dire. Ho detto, no, te la dico invece. E cioè, sai, era così, ero stupido probabilmente, però io comandavo i miei, loro non erano dei nostri. E io in guerra dovevo salvare i miei, non potevo salvare gli altri. Non so se ho fatto bene, probabilmente ho fatto male, ma era così. Allora, questo perché ve lo dico? Perché quando dicono i nostri vengono prima, è vero, i nostri vengono prima. Però ci sono delle situazioni nella vita ed è questo il senso della vergogna, ma forse anche di molte cose che ha scritto Primo Levi, in cui bisogna schierarsi. E quando ci si schiera e si difende i nostri si fa bene, però anche quando si fa bene spesso si fanno cose, talvolta si fanno cose di cui non si è fieri o di cui ci si può anche vergognare. Ed è esattamente questa l'ambivalenza delle nostre esistenze che ha raccontato Primo Levi e per cui è raccontato magistralmente e per cui è stato veramente uno dei più grandi scrittori del Novecento. Grazie. Non so se volete chiedere delle cose, se avete obiezioni, contestazioni, basta che non abbiate paura di fare domande, so che non... le uniche domande stupide sono quelle che non vengono fatte, volevo dirvi, no? Lo dico sempre ai giornalisti giovani, così, che devono andare a intervistare gente, quindi... Qualunque cosa vi venga in mente, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, ovviamente. Bene, se non ci sono domande, che facciamo?
Buongiorno, mi dispiace, non vorrei togliere spazio ai ragazzi.
No, non lo togliere, non stanno parlando.
Anche per sciogliere il ghiaccio. Io la ringrazio tantissimo di essere qui e anche del libro Il bambino nella neve che ho trovato bellissimo da leggere e rileggere e con forti collegamenti con Primo Levi che è, come dire, un'assonanza esplicita ma molto implicita anche. Quindi riprendo un tema che lei tratta in questo libro, che è il ruolo politico della memoria. Lei accenna proprio al ruolo politico della memoria, quindi la memoria della Shoah, degli stermini e poi in generale delle brutture, diciamo, del Novecento. Più avanti nel libro spinge ancora oltre questa espressione, parla di un uso strumentale e anche dell'usare la memoria come scandalo. Ora, io ho accompagnato quest'anno i ragazzi ad Auschwitz con il treno della memoria, quindi è un tema che mi occupa molto e volevo chiederle che cosa intende, forse se può essere un po' più esplicito di quanto non sia stato nel libro, dove ci sono molte assonanze, c'è cioè molto materiale per lavorarci su, e se secondo lei anche in Primo Levi possiamo trovare quest'uso politico della memoria nei suoi scritti e nel suo impegno, ad esempio, nelle scuole. Perché è un tema non ovvio, ecco, si può intendere in maniera ovvia questa espressione politica oppure in maniera forse un po' meno ovvia. Ringrazio.
No, la domanda era, riguardava il mio libro Il bambino nella neve, che è stato poi prima citato da Alba Parietti. Io voglio, no, voglio dire due frasi su questo. Ed Alba Donati, perché cosa ho detto? Parietti? Sono... Scusate, viene... No, ma no, Alba, non è colpa tua che hai un nome che fa l'assonanza con Alba Parietti, no? Mi dispiace. No, allora, seriamente, allora, Alba Donati mi ha già citato. Non riuscirò più a non ridere. Allora, provo un momento di vergogna, appunto. Allora, seriamente parlando, no, anche la mia vergogna è seria. Allora, ovviamente io non vorrei parlare molto, non vorrei parlare del mio libro, perché siamo qui a parlare di Primo Levi ed è quasi sacrilego parlare di mio libro parlando di Primo Levi. E lo dico seriamente, non è una posa da persona modesta, cioè stiamo parlando di un gigante. E per quanto riguarda una delle cose, tantissime cose ho imparato da Primo Levi, una delle cose che io ho imparato da Primo Levi, e lo riporto a Primo Levi, è che la memoria è labile. Lui lo dice esplicitamente in I sommersi e salvati, dice proprio la memoria è labile. E per me aver letto questa frase quando uscì il libro fu una liberazione, perché non ero più schiavo non dobbiamo essere schiavi delle narrazioni dei testimoni. Dico una cosa scandalosa ora, ok? Allora, i testimoni sono importanti, vanno letti, però noi dobbiamo interpretare la loro testimonianza, perché i testimoni vivono nel tempo e la memoria è memoria, e la memoria è selettiva, e noi vogliamo ricordare certe cose e non altre. E dipende dal momento, in un certo momento ricordiamo certe cose, in un altro momento altre cose. E in un certo momento, per esempio, il ruolo dei capo ad Auschwitz, subito dopo la guerra, i capo erano equiparati quasi alle SS. Oggi sappiamo che non è così, o almeno interpretiamo il loro ruolo diversamente. Diciamo, beh, erano più vittime che carnefici. Okay, perché erano comunque prigionieri e non volevano morire e quindi talvolta eccedevano. Però allora la memoria è labile, la memoria è soggettiva, la memoria cambia con il tempo e cambia anche con le condizioni e anche a seconda di come la memoria è quello, è la nostra identità, no? E quindi la memoria è quello che noi vogliamo essere, come vogliamo rappresentarci, perché l'identità è quello che vogliamo rappresentarci. E come vogliamo rappresentarci? Non sono i nostri nonni l'identità, siamo noi, le nostre scelte, no? È quello che ci immaginiamo. E allora noi dobbiamo interpretare i testimoni, e in questo senso la memoria è uno strumento politico, perché i testimoni possono essere interpretati in vari modi, possono essere interpretati per esempio per dire che il popolo ebraico ha sempre sofferto e quindi qualunque cosa fanno gli ebrei va bene, oppure può essere interpretato per riflettere sulla condizione umana, sul fatto che siamo tutti fragili, sul fatto che le SS erano degli uomini in apparenza normali, che nelle condizioni del Lager diventavano delle bestie sadiche, no? No, bestie non sono sadiche, diventavano dei sadici, diventavano degli indifferenti. La memoria, le testimonianze le possiamo interpretare come le interpreta una testimone vera, che è stata ad Auschwitz, che è la senatrice Liliana Segre, che dice, per me la cosa peggiore era l'indifferenza, no? Al memoriale della deportazione a Milano, binario 21, si entra, c'è un muro dove c'è scritto indifferenza, e lo voleva Liliana Segre. Cioè, per esempio, per me il ruolo politico della memoria è non essere indifferenti. Cioè, essere indifferenti vuol dire essere complici del male. Fine. Poi come uno lo interpreta letteralmente, politicamente, rispetto alle questioni che sono oggi sull'agenda, che ne so io, la questione dei migranti o dei naufraghi è un altro discorso, e lì veramente uno è libero a decidere come vuole. Basta sapere che decidendo a fare o non fare certe cose si assume una responsabilità morale, etica e politica per quello che ha fatto. Poi siamo liberi, no? Abbiamo la libertà di scelta. E quindi in questo senso la memoria, e la memoria deve fare scandalo, perché la memoria deve essere viva, e per essere vivi bisogna fare scandalo. Non esiste vita senza scandali, cioè dire cose nuove, e dire cose nuove è sempre, cioè interpretare, anche perché qui finisco questo discorso. Purtroppo la legge della natura, i testimoni, tra poco non ci sarà più nessun testimone, e quindi starà a noi, se vorremmo ovviamente, se avremo voglia, di per qualche modo non conservare, ma ripeto, tenere viva la memoria. Ma tenere viva vuol dire che noi daremo alla memoria quel senso che noi vorremmo. Può essere un senso giusto, può essere un senso sbagliato, nessuno sa veramente se sbaglia o è ingiusto quando compie certe cose, ma non sapere se si è ingiusto, se si agisce bene o male, non significa che non bisogna agire o che non bisogna schierarsi. Tutto qui. Ecco, c'è un ragazzo. Guarda, c'è un ragazzo di Bergamo.
Buongiorno. Allora, Primo Levi, verso la fine dei Sommersi e Salvati, dice che già le generazioni degli anni 70-80 non sono più in grado di conservare e rielaborare la memoria. E allora io mi sono chiesto, se non sono in grado di farle,
chi
quelle generazioni...
Scusa, chi non è in grado di elaborare la memoria, hanno sentito?
Le generazioni degli anni 70-80. E allora io mi sono domandato come la nostra può esserne in grado, e se secondo lei ci riusciamo in qualche modo meglio oppure peggio di quelle generazioni a cui si riferiva Primo Levi.
Sai, I Sommersi e i Salvati è un testo profondamente pessimistico, in cui ci sono molte cose bellissime, molte cose esagerate e controverse. È scritto quando lui veramente era verso il declino e stava capendo, lui aveva l'impressione di non riuscire, di non essere stato un buon testimone. Non so perché l'abbia pensato, ma lo dice, può testimoniare solo i sommersi, no? Solo chi ha visto la Medusa, ma chi ha visto la Medusa non sopravvive, no? In faccia alla Medusa. Per cui questo, io non mi ricordo quel frammento, ma ti credo. Perché questo, per cui ci sono molte cose, e ovviamente lui sbagliava anche nel fatto che lui non era un buon testimone, lui era un grandissimo testimone, perché era un grandissimo scrittore. E io non so come si faccia a coltivare... Lui era lì pessimista perché c'era un'ondata di negazionismo, di revisionismo, c'erano persone che dicevano che in fondo Auschwitz sì è esistita, ma non c'erano le camere a gas, c'era tutta una discussione se l'idea dello sterminio fosse stata inventata dai nazisti o dai bolscevichi, eccetera, eccetera. Tutto questo lo gettava nello sconforto, come lo gettava nello sconforto una serie di vicende personali, lo stato di salute della madre, qui lui era molto attaccato, e a un certo punto lei era lì e lui... era magra, e lui quasi quasi nelle conversazioni private diceva io ho il male a casa, perché lei era, gli venivano le associazioni con le prigioniere dei lager quando la vedeva, e con Wanda Maestro, che era la donna che lui ha amato tanto e che è morta ad Auschwitz, E quindi c'è anche questa cosa, e dopodiché dire che una generazione coltiva la memoria o non coltiva, non lo so, io non farei le generalizzazioni, ti posso rispondere con un altro modo. Subito dopo la guerra ci fu una discussione tra Karl Jaspers, grande filosofo, e Hannah Arendt, e Karl Jaspers parlava di varie colpe, tra cui la colpa metafisica, quella che Sant'Agostino non considerava. E diceva, beh, la colpa metafisica è che siamo tutti colpevoli, no? Dopo Auschwitz siamo tutti colpevoli, più o meno, ora sto volgarizzando terribilmente. E Hannah Arendt gli ha risposto no, per niente, col cavolo, non è così. La colpevolezza è personale, fine. E per cui, sai, c'è chi coltiva la memoria, c'è chi non coltiva. La cosa che io mi sento di dire, di nuovo, veramente sono nessuno, però da dire è che quando si parla della memoria, se uno, ammesso che uno abbia voglia di coltivare la memoria, di conservarla, di portarla avanti, cosa non scontata, non c'è nessun obbligo, non c'è nessun dovere, secondo me, bisogna avere coraggio, tutto qui, cioè bisogna avere coraggio di interpretarla. Di nuovo, così, da persona che si è occupata un po', non è vero che sono nessuno, da persona che un po' si è occupata della memoria, che scrive della memoria, me la sento di dirvi, ai ragazzi ovviamente, che la memoria di per sé non serve a niente. Ok? La memoria serve solo se riesci a interpretarla e se ti aiuta a crescere personalmente, anche quando sei vecchio, anche quando hai 70-80 anni. Se ti serve a capire il mondo, perché di nuovo la memoria è, non la memoria, l'identità è memoria. Sto citando Agnes Heller, una grande filosofa ungherese. Un giorno le ho detto, ma guarda Agnes, non esiste l'identità, e lei mi ha detto, guarda Wodek, non hai capito niente della vita, perché l'identità esiste ed è la nostra memoria. Allora, ovviamente aveva ragione Agnes Heller e io torto. Allora, serve a questo la memoria, a capire il mondo, interpretarlo, e quindi interpretare il mondo significa avere l'attesa del futuro, no? È quella cosa di Sant'Agostino, di cui era devota Hannah Arendt, no? È l'attesa del futuro, ma l'attesa del futuro non è la provvidenza, è il nostro agire, no? È il nostro agire, e l'agire è sempre collettivo. A questo serve la memoria. Poi come sarà, non lo so. Non lo so e non posso saperlo. Non sono Tiresia, non ho il dono di prevedere il futuro. Ok, se non ci sono altre cose, altre domande, se nessuno vuole contestare. Ah, no, c'è una ragazza. Oh, c'è una ragazza.
Sì, io volevo sapere il fatto che lui inviti le persone a schierarsi, non implica anche il fatto che loro vadano a essere colpevoli di qualcosa inequivocabilmente?
Allora, vorrei subito dire una cosa perché sennò c'è un equivoco. Lui non invita mai a schierarsi, è la mia interpretazione. Cioè, non c'è lì dentro i romanzi di Primo Levi, non c'è schieratevi. È una mia interpretazione che, come tutte le interpretazioni, è soggetta a essere contestata e anche negata totalmente. Dopodiché lui si è schierato più volte nella sua vita civile, no? Anche rispetto al conflitto medio orientale, per esempio. Allora, ovviamente anche politicamente era a sinistra, cioè non è che era, lui era un uomo di sinistra, profondamente di sinistra. ed era anche profondamente laico e ateo. Anche questo è un modo di schierarsi. Lui non parla di Dio se non una o due volte da qualche parte, e là dove, per esempio, arrivo subito al male. Per esempio, i reduci di Auschwitz tutti raccontano scene di impiccagione. No? Le racconta Liliana Segre, una volta presentando il mio libro a Milano, lo ha raccontato, ed era una cosa terribile, era veramente terribile. E lo racconta Primo Levi, lo racconta Borowski, che era un Tadeusz Borowski, uno scrittore polacco che poi si è suicidato nel 1951, che ha scritto un libro molto importante su Auschwitz. Lo racconta Elie Wiesel e lo racconta ovviamente, c'è anche un cenno su questo a Primo Levi, perché i tedeschi facevano ad Auschwitz delle impiccagioni, facevano proprio era uno spettacolo a cui i prigionieri erano obbligati ad assistere. E Elie Wiesel, quando racconta questa scena, pone il problema di Dio, e c'è un prigioniero, e c'è la domanda: dov'è Dio? E c'è un prigioniero che dice: Dio è qui, è su questo patibolo, è stato impiccato. E Primo Levi non ha mai questo tipo di pensiero. E in un'intervista dice: se c'è Auschwitz, se c'è stata Auschwitz, non c'è Dio. Fine. Cioè, e poi fa un altro accenno in cui dice: no, ma di che parliamo? Perché parliamo di Dio di fronte a questo? Che è un modo di schierarsi, appunto, da uomo laico e probabilmente ateo. Non lo so se era ateo o non era, perché questo attiene veramente alla coscienza. Quello che io ti posso dire è evidente che schierandosi si fa anche del male. Questo è evidente. Questo è assolutamente evidente, fa parte dell'esperienza della mia generazione, che è la generazione del 68, che ha trafficato tantissimo con il male, schierandosi dalla parte del bene o pensando di schierarsi del bene. D'altronde, l'unica certezza di stare sempre dalla parte del male è non schierarsi. Questa è una mia posizione, non di Primo Levi. Poi non lo so, è una mia posizione che può essere di nuovo contestatissima. Però se si agisce, talvolta si fa male, è così. Soprattutto se si agisce politicamente e se si prende posizione politicamente. Molto spesso può capitare. Però io penso che comunque dobbiamo schierarci. Questa è la... Anche molti grandi filosofi si sono schierati sbagliando, che ne so io, Jean-Paul Sartre, ne posso citare tantissimi. Lo stesso Heidegger. Però.
Buongiorno, lei ha fatto riferimento alla figura di Ulisse in Primo Levi, che c'è sia in Se questo è un uomo sia nella Tregua. Questa presenza è l'idea dell'uomo che si ricostruisce, è solo quello? Secondo lei c'è anche altro dietro Ulisse di Primo Levi? E cos'è in fondo?
Ma Ulisse siamo tutti noi, no? Siamo sempre... Allora, questa è una risposta ruffiana, nel senso che siamo tutti Ulisse perché siamo tutti in cammino, e ve lo dirà qualunque prete. Bene, ok, dopodiché lui è Ulisse alla lettera, perché è stato gettato in un posto che... No, e lui torna dalla guerra, e lui torna vincitore. Ragazzi, lui è tornato vincitore da Auschwitz, perché è sopravvissuto. È un elemento che non ve l'ho detto. E lui torna da vincitore. E lui, come Ulisse, torna a casa sua, che è un'avventura che è capitata a pochissimi sopravvissuti. La maggior parte dei sopravvissuti... Praticamente quasi tutti quelli che erano, prima parlavo degli ebrei parlanti yiddish dell'Europa centrale orientale, loro non sono tornati a casa, perché le loro case non esistevano più, o erano occupate dagli altri, o perché quando tornavano gli dicevano che chi sei venuto a tornare, oppure li ammazzavano direttamente. Primo Levi torna a casa sua, e anche per questo lui ha questa lucidità, ok? Nella descrizione. E il suo viaggio da Auschwitz attraverso la Russia, la Romania, l'Ungheria, Vienna, è il viaggio di Ulisse, ci sono le sirene, c'è tutto, lì c'è tutto. L'ultimissima cosa, ed è un viaggio anche, tra l'altro La Tregua è anche un libro bellissimo per la sua comicità, ci sono delle scene di una comicità, è un libro on the road, è uno dei più bei romanzi on the road che esistono al mondo. E un libro di avventure picaresco. E l'ultima cosa, Ulisse è qualunque scrittore, perché qualunque narrativa, qualunque narrazione, qualunque romanzo ha una struttura che, fin da Don Chisciotte, da dove vogliamo, che è il o la protagonista parte, esce da qualche parte, parte, si mette in viaggio, può essere anche un viaggio mentale, come in Chekhov tutti pensano, succede tutto nella testa, o spesso in Amos Oz, entra in crisi e poi succede qualcosa, arriva da qualche punto, da qualche parte, può morire, può non morire, può tornare a casa, può arrivare in un altro punto, però la narrativa, tutte le narrative raccontano in qualche modo Ulisse. Ovviamente Primo Levi è un Ulisse potenziato, perché gli è capitata una cosa simile a Ulisse. E poi quel mito per lui è un mito liberatorio, no? Cioè ad Auschwitz è questo, no? Poi io posso confessare una cosa anche, molto spesso mi viene il dubbio se quel racconto di Ulisse ad Auschwitz sia vero, o se lui se lo sia inventato, no? Se lo sia inventato è ancora più bello. Quel momento di libertà, probabilmente era vero, a me mi piace pensare che fosse inventato, perché il viaggio è la libertà, no? Il viaggio è la libertà, è così, il viaggio è quel momento in cui tutto quello che noi sappiamo, ovviamente non il viaggio organizzato in albergo a 5 stelle, ma un viaggio vero è quel momento in cui noi ci vediamo da fuori con un occhio, no? Cioè, e vediamo altri mondi e relativizziamo tutto, no? Che è la cosa più bella del mondo. Relativizzare è uno strumento di conoscenza, no? Capire che gli altri possono avere altri momenti, altri tipi di cultura, altri gusti, altri cibi. È quello che è la curiosità che la curiosità è emancipatoria, è liberatoria, non so come dirlo, no? Cioè, posso dire una cosa politica, è difficile che un fascista sia curioso. Basta, l'ho detta.
Io, oddio, allora, mentre stavo leggendo I sommersi salvati e Primo Levi ci diceva che molti dei sopravvissuti nel tempo hanno magari cambiato anche i loro ricordi, un po' per paura probabilmente, mi chiedevo se fosse lui il primo probabilmente ad aver modificato i suoi ricordi e se quello che io stavo leggendo era la realtà o se in realtà era una realtà modificata?
Senti, posso dirti che hai fatto una domanda estremamente intelligente a cui io non ho una risposta. No, è così. Però, sai, è il mistero della memoria, no? Noi non sappiamo... Cioè, la memoria ha sempre un elemento di immaginazione, perché la memoria è come noi vorremmo immaginarci e rappresentarci in quel momento. E quindi Però è sempre tutta vera. Io non dico ora inventarci delle situazioni che non c'erano, no? Ma lui lo dice anche esplicitamente nei Sommersi e i Salvati che qualunque avvocato, qualunque giudice sa che il testimone nel tempo cambia versione. Due testimoni vedono due cose diverse sa, è così. Cosa è la realtà? Trattandosi del passato è difficile sapere, è per questo che dico che la memoria va interpretata, che i testimoni vanno interpretati, cioè fossilizzare le testimonianze è la morte della memoria, è il contrario della memoria, è questo. La memoria richiede anche una certa dose di empatia, fin dove è possibile. Ovviamente non è possibile immaginare entrare nelle scarpe di una persona che va nella camera a gas, lì è troppo. Però un certo grado di empatia, pensare cosa mi sarebbe successo se io fossi nel 44 su quel vagone, può essere interessante, ma non per piangere le vittime, che sono vittime, non torneranno, ma per capire chi sei tu, no? È questo, no? Per capire quello che ti succede e come ti devi porre rispetto a oggi, no? È tutto qui. E dopodiché la tua domanda rimane senza risposta, come le domande, ma tutte le domande più belle sono quelle che non hanno risposta, no? Che non hanno una risposta, penso.
Sono altre domande? Mi sembra di no. Quindi possiamo ringraziare moltissimo, davvero moltissimo, Vlode Koltor.
Grazie a voi.
Una bellissima, veramente eccezionale lettura, a parte la gaffe su Alba Parietti, vabbè. Quella. Forse perché siamo nate lo stesso giorno, che è una cosa drammatica che mi porto dietro, vedi, fischia. Va bene, grazie a tutti. Dei libri anche di Vlodek e naturalmente di Primo Levi. Se volete dargli un'occhiata, sono qui all'ingresso. Grazie a tutti.